Ciao, sono Daniele e sono un architetto. Questo è il podcast Storie e curiosità notturne sull'architettura. Oggi parliamo di una casa nata da una relazione adultera bagnata nel sangue. Siamo nel 1909. I protagonisti della nostra storia sono tre. La prima è una donna nata nel 1869 che si chiamava Mary Button Bortowich. Questa era una traduttrice americana sposata con Edwin Kenney, un ingegnere elettrico di Oak Park in Illinois. Ha avuto due figli, John e Martha, con Edwin. Il secondo protagonista è Frank Lloyd Wright, il famoso architetto che realizzò il Guggenheim a New York o la casa sulla cascata. Insomma, una pietra miliare nella storia di architettura mondiale. Ma andiamo con ordine, perché poi entrerà in gioco anche il nostro terzo protagonista. Siamo nel 1909, momento di massimo splendore per il nostro progettista, che viaggiava in giro per l'America, realizzando e costruendo architetture fantastiche per l'epoca. Infatti lui fu il primo architetto che utilizzò uno stile veramente americano nativo in America e lo diffuse a livello mondiale. La sua architettura era probabilmente una primissima architettura con uno stile unico, originale, tipicamente americano e non, come si usava prima di lui, di importazione europea. Lui era molto famoso in quegli anni e infatti, proprio per questo, aveva anche molti sostenitori, oltre a molti clienti che gli commissionavano progetti, case, monumenti e anche opere pubbliche. Tra questi fan, o oggi li chiameremmo tra questi follower, sicuramente c'erano i coniugi Kenney, appunto Mary Button Bortowich, più comunemente chiamata Mama, e il marito. Ci fu un giorno che questa coppia riuscì a incontrare Wright per commissionargli un progetto e subito si sperticarono in lodi e apprezzamenti per il suo lavoro. Frank, appena vide la nostra protagonista, Mama, fu colpito veramente dalla freccia di Cupido. Se ne innamorò follemente. Fu un amore talmente profondo, talmente invadente, talmente rivoluzionario che non riuscì più a vivere senza di lei. Perché ricordiamoci, anche Frank era già sposato con un'altra donna e ha avuto con lei ben sei figli, se non mi ricordo male. Quindi quella che nacque con quell'incontro fu una relazione clandestina, adultera, un evento difficilmente accettabile dalla società di quegli anni americana e probabilmente ancora oggi non è propriamente digerita una relazione del genere, perché Frank, ricordiamocelo, non era un uomo qualunque, era un uomo pubblico, conosciuto e quindi, a maggior ragione, non gli si sarebbe mai tollerato un comportamento così adultero e così peccaminoso. Proprio per questo, nel 1909, i loro incontri erano sempre clandestini. Frank era un architetto che viaggiava parecchio nel mondo, ma la voglia di vivere una relazione normale alla luce del sole in mezzo ai loro amici era altissima, solo che era impossibile poterlo fare in America. Fu così che, separandosi dai rispettivi consorti, e per separandosi non intendo che divorziarono, semplicemente si allontanarono, decisero di intraprendere un viaggio in Europa. L'Europa per loro era il paese della manna, dove sarebbero stati due sconosciuti o quasi sconosciuti e avrebbero avuto la possibilità di vivere la loro relazione d'amore in tranquillità alla luce del sole, frequentando bar, ristoranti, musei, concerti, visitando i monumenti della città. Fu un periodo magnifico per Frank e Mama, ma proprio in questo periodo Frank e Mama iniziarono a progettare il loro ritorno in America. L'idea che venne in mente a Frank fu quello di andare da sua madre per convincerla a realizzare per lei una nuova casa. Dovete immaginare che la casa della mamma di Frank non era una semplice villetta in periferia o un appartamento in centro città. No, assolutamente. Era una tenuta nell'Illinois molto isolata, molto ampia, tant'è che era ricca di colline, burroni e prati. Ed era in questa tenuta che sua madre viveva. Così riuscì Frank a convincerla a realizzare una nuova casa per lei. Iniziò subito a progettarla, ma sapendo nell'intimo che quella casa non sarebbe stata mai la casa di sua madre, ma sarebbe stata il loro loro nido d'amore per Frank e Mama. Infatti, poco dopo, riuscì a convincere sua madre a trasferirsi in un'altra abitazione, sempre costruita da Frank, ma non all'interno della sua tenuta, e quindi poté dedicarsi a tempo pieno alla progettazione e alla realizzazione di questa magnifica casa. La casa che voleva progettare Frank aveva già un nome, era la Taliesin House, che lui spesso soprannominava This House, questa casa. Probabilmente era anche più facile pronunciarlo per lui. Il primo problema nella realizzazione di This House era dove farla. La tenuta era enorme, grandissima, gli spazi erano ampi, tantissimi. Scelse un posto molto particolare, in cima a una collina circondata da alberi secolari. In questi tipici luoghi della infanzia, dove è cresciuto, Frank riuscì a progettare una casa che sarebbe diventata parte integrante di questa collina, riuscendo a fondere insieme sia la natura che gli elementi architettonici dell'ambiente, e la chiamò, come abbiamo detto, This House. Lui la descrisse come una casa bassa, ampia e accogliente, e sporgeva dalla collina per tre sezioni principali. Aveva un'ala residenziale, uno studio e ovviamente una parte più agricola, dove si tenevano i frutteti, gli animali e un piccolo orto. E questa parte doveva essere anche utilizzata per il sostentamento degli abitanti della casa. Quindi è una casa grande, enorme. Direi che nella tenuta poteva essere quasi una fattoria. Quindi, come avevamo detto, c'erano degli uffici dove c'erano i disegnatori di Frank, e c'era la parte residenziale, e tutte queste parti erano collegate senza frammezzare con pareti, con murature, eccetera. Era un enorme spazio aperto. I materiali che utilizzò per realizzare l'abitazione erano quelli tipici del luogo. Non solo, li scelse con talmente tanta cura che invecchiando questi materiali avrebbero acquistato ancora più grazia e più bellezza, immedesimandosi e nascondendosi ancora meglio nel folto fogliame degli alberi che erano attorno. Insomma, questa casa era quasi segreta, quasi nascosta da questi alberi, un po' come l'amore che nutriva Frank e Mama. Era un amore nascosto, clandestino. Gli interni di questa casa erano magnifici, rigorosi nelle parti progettate da Frank e naturalistici in altre parti, come per esempio il caminetto. Per naturalistico intendo che c'erano degli inserimenti di pietra appena sbozzata, naturale, presa dal luogo, che si infrangevano con le linee geometriche dei serramenti e dei mobili sempre disegnati da Frank. Vissero anni felici all'interno di quell'abitazione, fino a quando un giornale di Chicago non pubblicò un articolo in cui venne rivelato questa doppia vita del nostro architetto, che sebbene fosse sposato con una donna e avesse avuto 6 figli, viveva un amore infedele con un'altra donna, anch'essa sposata con 2 figli. Un vero e proprio scandalo innegabile per quegli anni. Infatti, dopo quell'articolo, Frank incominciò a perdere i suoi clienti migliori. Questo gli permise anche di concentrarsi maggiormente nella realizzazione della casa e del suo giardino e di dedicarsi quasi totalmente all'amore di Anna. Ma venne un giorno molto triste. Era il 15 agosto del 1914, una calda e afosa giornata. Fu in quel giorno che il 47enne Frank Lloyd Wright si inginocchiò accanto ad una bara aperta, il corpo carbonizzato all'interno di questa semplice cassa di pino tappezzata di fiori. Era quello di Mama, la donna che aveva lasciato il marito e i 2 figli per vivere accanto a lui, a quell'uomo che ha cambiato la storia dell'architettura. Ma dal loro amore idilliaco e quasi perfetto a Frank che veglia la bara della sua amata, c'è un passo che adesso andiamo ad approfondire. Cos'è successo? A questo punto dobbiamo introdurre il nostro terzo personaggio, Julian Carton, che era arrivato nella casa, in This House, nel giugno del 1914, quindi pochi mesi prima che Frank piangesse la morte della sua Anna. Julian diceva di provenire dalle Barbados e aveva anche delle buone credenziali fornite da un ristoratore di Chicago, ma non si sapeva molto altro di lui e forse sarebbe stato meglio per l'architetto fare qualche verifica in più. Carton e sua moglie moglie, Gertrude, furono assunti da Wright per lavorare in cucina e servire i pasti, perché ricordiamoci, quella non era una semplice casa, ma aveva degli uffici di lavoro in cui c'erano i disegnatori, c'era la zona dell'abitazione, ma c'era anche la parte, diciamo, agricola, dove c'erano degli animali, dei frutteti, degli orti, c'erano le cucine, quindi c'erano anche degli inservienti che ci lavoravano all'interno. Ma in quel tragico pomeriggio del 15 agosto del 1914, in piena estate, il nostro Julian Carton si trasformò in un brutale assassino. Frank era a Chicago per lavoro, mentre Mama era rimasta nella casa insieme ai suoi due figli John e Martha e trascorrevano l'estate con lei. All'ora di pranzo, Mama e i due bambini erano seduti in una veranda. Charlton, il servitore, appunto, servì loro una zuppa e immediatamente dopo colpì la donna alla testa con un'accetta. Subito dopo, la stessa sorte toccò al figlio dodicenne John. Martha, la figlia di 8 anni, tentò di scappare, ma l'assassino riuscì a raggiungerla e la colpì per ben 4 volte, ma non fu sufficiente. Perché poi l'assassino iniziò a cospargere di benzina i corpi e gli diede fuoco. Tutto questo succedeva mentre dall'altra parte dell'abitazione, ricordiamoci che era una casa progettata a un unico piano, molto bassa e molto larga. In una sala da pranzo, quindi al lato opposto, c'erano 5 collaboratori di Wright, di cui uno aveva portato anche il figlio al lavoro, che erano seduti a tavola a mangiare. Charlton, il nostro assassino, gli portò loro da mangiare, ovviamente dopo che ebbe ucciso Mama e i due figli. Uscì poi rapidamente dalla stanza da pranzo. Infatti, uno dei sopravvissuti, Fritz, raccontò poi di aver notato qualcosa che scorreva sotto la porta dall'esterno. E disse: abbiamo pensato che fosse solo acqua caduta là fuori. Il liquido iniziava a scorrere sotto la mia sedia e ho sentito subito odore di benzina. In un attimo dopo, tutta la stanza e i suoi occupanti erano in fiamme. Certo, non contento di aver dato fuoco anche ai 5 lavoratori, aveva anche chiuso la porta e gli uomini iniziarono a scappare dalle finestre. Il primo che morì fu il disegnatore Emil Bordel. Morì subito. Suo figlio Ernest, 13enne, morì qualche giorno dopo, come gli altri, Thomas e David. Sopravvissero dei 5 solo 2 persone. Questo comportò ovviamente la distruzione parziale, gran parte della casa venne incendiata e distrutta. Charlton, dopo aver appiccato il fuoco anche nella sala da pranzo, scappò via e tentò il suicidio ingoiando dell'acido, ma non riuscì ad uccidersi, fu ritrovato poi vivo, con ancora in mano l'ascia insanguinata. Sappiamo molto di questo evento perché poi ci fu un tribunale che andò a indagare e abbiamo le dichiarazioni di quegli anni. Infatti non si è mai capito esattamente perché Charlton fece quella strage in quella casa. Secondo alcuni, l'uomo voleva solo vendicarsi per alcuni insulti razzisti ricevuti da un disegnatore. Altri invece dicevano che si è trattata di una ritorsione per il suo imminente licenziamento. La moglie dell'assassino invece disse che era stato infiammato da sermoni di bravi predicatori che si trovavano nei dintorni e che paragonavano Mama a una novella meretrice biblica. Ci fu anche qualcuno che parlò di una punizione divina arrivata a colpire la vita peccaminosa della coppia di Frank e Mama. Fu una vera tragedia che portò Frank a risoldare di fretta e furia da Chicago e inginocchiarsi davanti alla semplice bara di pino ricoperta di fiori e il corpo carbonizzato di Mama. Wright ricostruì This House e lo fece perché lo spirito dei mortali che l'hanno amata continua a vivere nello stesso luogo. Mama rimase sempre lì, in quella casa, in una tomba senza nome, perché l'uomo che l'aveva tanto amata non poteva sopportare di ricordare quella tragedia. E da ormai quasi 60 anni riposano insieme nella soffice terra del Wisconsin.